dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Ben tornati a tutti, carissime amiche e amici di Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, allora prima di cominciare la nostra trasmissione, come nostra consuetudine, cominciamo con una preghiera e recitiamo la preghiera allo Spirito Santo perché ci possa illuminare alla comprensione di quanto stiamo per raccontare. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Recitiamo insieme una preghiera a Maria per tutte le nostre famiglie.
Dai. Madre di Nazaret, custode della casa e del cuore, entra nelle nostre famiglie, benedici i gesti quotidiani, i silenzi, le fatiche. Fa che l'amore sia più forte dell'orgoglio, che il perdono vinca ogni ferita e che la nostra casa profumi di pace e di fede. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quest'oggi rifletteremo su un passo del Vangelo. Leggeremo e commenteremo il capitolo 2 del Vangelo di San Luca e il capitolo 2 del Vangelo di San Matteo. Avete certamente intuito, parleremo della nascita di Gesù. E anche se potrebbe sembrare un argomento già ampiamente trattato, io quest'oggi volevo assieme a voi riflettere su alcune circostanze che a loro volta hanno fatto riflettere me, in modo particolare quest'anno. Questo anche a significare che il Vangelo è sempre aperto, ci apre sempre la mente a tante considerazioni, sempre diverse e sempre nuove. Anche se i racconti del Vangelo si susseguono e si ripetono poi nell'arco ciclico degli anni, resta sempre nuovo a tante considerazioni. Ecco, se noi poniamo all'ascolto anche l'attenzione, possiamo scoprire come lo stesso Vangelo ci dà una chiave di lettura diversa, una chiave di lettura nuova, un nuovo spunto di riflessione, una prospettiva differente che noi non avevamo considerato. Ora, anche se ci troviamo nel periodo di Quaresima, ogni riflessione è sempre buona. Ogni riflessione sulla parola di Dio dà sempre tanti benefici all'anima, e spero tanto possa esserlo anche per voi e possa anche interessarvi. Bene, dopo questa brevissima introduzione, cominciamo subito. Leggeremo per primo il capitolo 2 di Luca, dove ci presenta Giuseppe e Maria che si dirigono a Betlemme, cioè percorrono la 150 chilometri circa, la distanza tra Nazareth, la loro città, e Betlemme, perché sapete tutti, no? L'imperatore Cesare Augusto aveva indetto un censimento, e di questo censimento ne parleremo, lo approfondiremo. E poi leggeremo il Vangelo di San Matteo, dove rifletteremo sull'atteggiamento del re Erode, dei sommi sacerdoti e degli scribi, che pur ricevendo, diciamo, in anteprima una così sconvolgente notizia, che peraltro aspettavano da secoli perché loro conoscevano molto bene le scritture, restano bloccati, restano indifferenti. Non vanno a vedere, non vanno a constatare quello che i magi vengono a riferire loro. E infine altre due riflessioni, uno sulla stella che annuncia la nascita di Cristo, un astro del cielo che si comporta in maniera molto particolare, lo vedremo, e infine, ecco, parleremo dei magi. Bene, allora cominciamo. Leggiamo il capitolo 2 di Luca. Iniziamo dal primo versetto. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ecco, ci fermiamo al versetto quinto, quindi abbiamo letto dal primo al quinto. Ecco, dalla lettura del Vangelo di Luca noi conosciamo due personaggi dell'epoca. Conosciamo Cesare Augusto e poi anche Quirino. Chi era Cesare Augusto? Era il primo potente globale che ci sia mai stato. Tutto il mondo allora conosciuto era sotto un unico padrone. E questo padrone si chiamava il Kyrios Cesare Augusto, il Dio Cesare Augusto. L'imperatore Cesare Augusto è generalmente riconosciuto come il fondatore dell'impero romano e il suo primo imperatore. Difatti mantenne questo suo ruolo per 41 anni, dal 27 avanti Cristo al 14 dopo Cristo. E indice il censimento, che consisteva nell'iscrivere tutte le persone in modo che pagassero le tasse e prestassero i servizi, compreso anche quello militare, qualora fosse necessario. Cesare Augusto ha messo in moto un censimento universale della terra abitata, che è la più grossa macchina
che sia stata inventata nell'umanità per dominare il mondo, quindi potentissima, dettagliatissima, che nessuno sfuggisse, che tutto venisse registrato e che venisse poi riportato a Roma nei libri dove tutto doveva essere valutato. Ecco, tutta questa macchina infinita a che cosa serve, se ci pensate? Serve perché Giuseppe e sua moglie Maria vadano a Betlemme, perché lui era originario di Betlemme, perché bisognava iscriversi, come abbiamo letto, nel proprio paese di origine. E così questo perché si compia la promessa che Dio aveva fatto a Davide mille anni prima, ma anche al profeta Michea 700 anni prima della nascita di Cristo, che aveva predetto, appunto Michea, che da Betlemme nascerà colui che deve essere il dominatore di Israele. Quindi Dio si serve di questa potente organizzazione dell'impero romano perché si adempisse un piccolo dettaglio, quello che aveva predetto 700 anni prima al profeta Michea. Quindi questa ostensione di potenza, di forza da parte dell'impero romano, dell'imperatore Cesare Augusto, a Dio ad altro non serve che mettere in atto una promessa che lui tanti secoli prima aveva predetto. Ora, il censimento, come abbiamo visto, è usato come sappiamo, è usato come mezzo per quantizzare, per valutare la propria potenza, la propria forza. Ecco, adesso, sempre a proposito del censimento, vi voglio ora parlare di quello che invece accadde al re Davide, il secondo re di Israele, di cui Gesù ne è il discendente, proprio attraverso San Giuseppe. E anche lui ha avuto a che fare con un censimento. E di questo censimento si parla nel secondo libro di Samuele, capitolo 24, versetti 1-15, e nel primo libro delle Cronache, capitolo 21, dal versetto 1. Ecco, sappiamo, adesso un cenno storico su Davide, che era guidato da Dio nelle sue guerre. La Bibbia lo descrive come un grande condottiero militare, il cui successo dipendeva direttamente dall'aiuto divino. Infatti Davide cercava sempre il consiglio del Signore prima di intraprendere battaglie, chiedendo se dovesse e come attaccare, e ricevendo addirittura strategie specifiche, come ad esempio nel caso contro i Filistei. Ecco, Davide credeva fermamente che la vittoria non dipendesse dalla forza militare, ma dalla protezione divina, presentandosi in battaglia sempre nel nome del Signore degli eserciti. Ebbene, lui indice un censimento per il suo popolo. Non possiamo sapere di preciso qual è l'anno, ma così approssimativamente siamo nel 970-960 a.C. E questo censimento fu indetto proprio per valutare, per constatare, calcolare qual era la sua potenza militare che allora disponeva. Ma questo atto non fu ben visto dal Signore, perché abbiamo visto che cosa rappresenta appunto il censimento. E Davide, diciamo, peccò di orgoglio, di mancanza di fiducia in Dio, il quale, come abbiamo visto, fino ad allora lo aveva sempre protetto e lo aveva sempre guidato. Leggiamo infatti che Joab fornì a Davide la cifra del censimento del popolo, c'erano in tutto Israele 1.100.000 uomini abili alle armi e in Giuda 470.000 uomini abili alle armi. Ora, cosa costò a Davide questo censimento, oltre che all'ira di Dio, oltre ad avere offeso il Signore? Leggiamo. Il Signore parlò così a Gad, il veggente di Davide. Va a dire a Davide, così dice il Signore. Io ti propongo tre cose, scegline una e quella ti farò. Gad andò dunque da Davide e gli disse, così dice il Signore, scegli quello che vuoi, o 3 anni di carestia, o 3 mesi durante i quali i tuoi avversari facciano scempio di te e ti raggiunga la spada dei tuoi nemici, oppure 3 giorni di spada del Signore, ossia di peste nel paese, durante i quali l'angelo del Signore porterà la distruzione in tutto il territorio d'Israele. Ecco, Davide disse a Gad, io sono in grande angoscia, ebbene, che io cada nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così il Signore mandò la peste in Israele e morirono 70.000 israeliti. E Davide disse a Dio, io ho gravemente peccato in ciò che ho fatto, ma ora ti prego, perdona l'iniquità del tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza. Ecco, Davide se ne rende conto e se ne pente perché il suo agire fu un atto di orgoglio nei riguardi del Signore. Bene, abbiamo ascoltato queste due storie di un censimento. Ora una riflessione sul censimento. Oggi noi, alle volte, spesso, non so, nella nostra vita facciamo censimenti, cioè cerchiamo di valutare, governare ogni nostro aspetto della vita. Ora questa esigenza sarebbe anche utile a pianificare, organizzare alcuni aspetti del lavoro o altro, no? Ma credo che questo, in fondo, nasconda l'illusione che misurare ogni cosa significa anche voler controllare tutto, anche degli affetti, della vita sociale, nei rapporti umani. Ma purtroppo la complessità umana spesso sfugge ai calcoli statistici e così la pretesa di voler racchiudere l'esistenza in un dato numerico diventa una forma di delirio di onnipotenza della ragione. Non è tanto importante sapere quanti siamo, ma chi siamo. Oggi la nostra società, diciamo, attraversa una forte crisi di valori e i rapporti umani sono ridotti quasi al nulla. Il censimento, in quanto atto di potere, definisce, ad esempio, chi conta e chi no. Ora il paradosso è che nel tentativo di censire tutti, spesso si finisce anche per marginalizzare chi non rientra negli standard, così trasformando il censimento in uno strumento che crea degli invisibili, che crea dei marginati. Difatti il censimento è un approccio quasi managerialistico, cioè che mira essenzialmente a guardare la persona nelle sue competenze, nelle sue capacità, che piuttosto a considerare i tanti aspetti umani di una persona. Ecco, in sintesi, il censimento moderno è lo specchio di una società che non accetta la propria limitatezza e cerca sempre di affermare una certa superiorità attraverso la qualificazione, cioè attraverso lo sviluppo di una persona solo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista operativo. Ecco, quante volte anche noi involontariamente oppure volontariamente lo facciamo questo censimento, valutando, giudicando, scartando chi lungo la nostra giornata incrociamo negli ambienti di lavoro, a secondo delle nostre valutazioni, tu sì, tu no. Ecco, valutazioni poi dettate sempre da una personale convenienza, dettate sempre da un interesse. Ecco, se il sistema vuole portarci a credere che oggi tutto funziona secondo questo criterio di semplice e sola operatività ed efficienza, ecco, noi cristiani dobbiamo tirare fuori invece la gentilezza, la spontaneità, la solidarietà che ha sempre caratterizzato le nostre società. Anche se ogni giorno registriamo atti di cinismo, violenze, ma questo è l'aspetto esteriore. Io credo e penso che in realtà c'è tanta gente buona, in realtà c'è tanta gente che sa aiutare gli altri quando gli altri ne hanno bisogno. Io credo che noi abbiamo una ricchezza nella nostra società di persone di questo genere e che quello che leggiamo sui giornali o quello che vediamo nei telegiornali non rispecchi appieno quella che è la nostra società. Cioè non credo che esistano solo delle cose negative, degli avvenimenti cattivi. Credo che noi abbiamo tanta umanità. Credo che ci sia anche tanto di positivo, tanto di buono, tanto di bello. Ci sono tantissime storie piene di umanità, di solidarietà, di amore, di aiuto verso gli altri. Peccato soltanto che tutto questo non fa notizia, peccato soltanto che tutto questo non viene degnamente pubblicizzato, né sui giornali e né per televisione. Se dessimo più spazio alle notizie belle, alle notizie edificanti, a storie piene di umanità e di solidarietà, invece di film pieni di violenze. Le stesse dispute politiche sono solo liti, sono solo gridarsi parole uno verso l'altro. Non c'è più il dialogo, abbiamo dimenticato il dialogo, il parlarsi amorevolmente, il sapersi ascoltare. Oggi nessuno sa più ascoltare l'altro, ma senza andare nella politica, rimaniamo nella famiglia. Oggi nella famiglia non ci si ascolta più, ci si parla addosso. Ecco, è un po' rispecchia quello che noi vediamo, un po' rispecchia quello che ci viene presentato tramite, ecco, questi mass media. Padre Pio definì negli anni 60 l'arrivo della televisione nelle case come l'ingresso del diavolo, perché temeva il potere di distrazione e corruzione morale. Ecco, pensate Padre Pio che cosa pensava della televisione. La considerava spesso una distrazione spirituale e una forma di propaganda rumorosa che allontanava le persone dalla preghiera e dal rapporto diretto con Dio, preferendo la meditazione al passivo intrattenimento televisivo. Significa il rimanere davanti alla TV e guardarla così passivamente, senza far niente. E credo che Padre Pio avesse perfettamente ragione. Quindi la nostra attenzione è quella di scegliere, di saper scegliere con attenzione quello che dobbiamo vedere o quello che dobbiamo ascoltare. e che deve essere qualcosa che ci fa crescere, che deve essere, che devono essere argomenti che ci facciano bene a noi e bene all'anima. Ecco, adesso facciamo una breve pausa. Ecco, ci sarebbe sicuramente tanto altro da dire e da aggiungere, ecco, però lascio a voi la considerazione o fare considerazioni su quello che abbiamo ascoltato. Abbiamo voluto dare una traccia di riflessione per questo tempo di Quaresima che ora noi stiamo vivendo. Bene, abbiamo completato il capitolo di San Luca, il capitolo 2 di San Luca, e adesso leggiamo il capitolo 2 invece di Matteo, come vi avevo già annunciato. E qua faremo la conoscenza di altri personaggi. Faremo una riflessione sul re Erode, faremo una riflessione sui sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, parleremo dei magi e parleremo anche della stella, questo astro che ha condotto i magi nel punto esatto dove era nato Gesù bambino.
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, Erode si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme, esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Bene, abbiamo ascoltato questo brano abbastanza noto a tutti e prima di cominciare, ecco, a vedere i personaggi, quindi prima di partire da Erode, una piccola curiosità. Matteo scrive al versetto 6: «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda», eccetera, no? Ecco, questa rivelazione fu fatta dal profeta Michea. Al capitolo 5, versetto 1, scrive: «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti». Ecco, Michea scrive: «E tu, Betlemme di Efrata», cosa che invece Matteo scrive: «Tu, Betlemme di Giuda». Ecco, se mi era venuta questa curiosità di andare a guardare, no? In realtà, perché Michea scrive Betlemme di Efrata? E lo scrive perché all'epoca di Michea esistevano due città chiamate Betlemme. L'aggiunta di Efrata serve a distinguere la Betlemme situata nel territorio di Giuda, a sud di Gerusalemme, in Galilea appunto, dall'altra Betlemme situata nella tribù di Zebulon. Zebulon era uno dei 12 figli di Giacobbe, che invece questa Betlemme di Zebulon si trova a nord di Israele, nella regione della Galilea. Ecco, questo piccolo così appunto, giusto per capire, diciamo, per approfondire questo piccolo dettaglio. E quindi partiamo adesso dal re Erode. Quindi Gesù nasce al tempo del re Erode, Erode il Grande, che governò dal 37 avanti Cristo fino al 4 dopo Cristo per 41 anni la terra di Palestina. Lui divenne governatore molto giovane, a 25 anni, ma era un re fantoccio dei Romani, cioè fu messo lì a causa, diciamo, a comodo dei Romani, non perché lui derivasse da una stirpe di re. Si era conclusa, diciamo, ecco, la legittima successione dei re, non esisteva più l'autonomia dei sacerdoti in quel tempo e adesso, diciamo, un estraneo ostentava l'autorità sovrana. Estraneo è il re Erode. Era Erode di carattere estremamente difficile e sospettoso, dotato di notevole spietatezza e crudeltà. Spesso era angosciato da timori di complotti e cospirazioni, tanto che fece uccidere la moglie ed alcuni dei suoi figli, temendo che complottassero per spodestarlo. Quindi Erode era terribilmente attaccato al suo trono. Ed è noto soprattutto Erode anche per essere stato il malvagio re che ordinò la strage degli innocenti nel tentativo di uccidere Gesù bambino. Ecco, anche lo stesso nome Erode, che è un nome di origine greca che significa discendente da eroi, dimostra quanto poco fosse lo spirito del giudaismo in suo padre, che mise un nome della mitologia greca a un figlio circonciso. Erode il Grande non era di sangue reale e non era di origine giudea. Suo padre Erode Antipatro, un indumeo, una terra a sud della Giudea, discendente di Esaù, e sua madre era di Cipro, di origine semitica araba. Quindi i magi pongono a Erode una domanda: dov'è il re dei giudei che è nato? Ecco, da una omelia del Santo Padre Benedetto XVI vi leggo questa sua meditazione su questo passo. Certamente Erode era interessato al bambino di cui parlavano i magi, non però allo scopo di adorarlo, come voleva far intendere mentendo, ma per sopprimerlo. Erode è un uomo di potere che nell'altro riesce a vedere solo un rivale da combattere. In fondo, se riflettiamo bene, anche Dio gli sembra un rivale, anzi un rivale particolarmente pericoloso, che dovrebbe privare gli uomini del loro spazio vitale, della loro autonomia, del loro potere. Un rivale che indica la strada da percorrere nella vita e impedisce così di fare tutto ciò che si vuole. Ecco, questo è un nostro comune concetto di Dio, che se io seguo Dio, il Signore, questo, diciamo, toglie il tempo alle mie cose. Vedere Dio come un rivale, il contrario che diceva il Santo Padre Giovanni Paolo II, che appunto lui affermava: spalancate le porte a Cristo, non aprite, spalancate le porte a Cristo. Ecco, alle volte anche noi siamo come Erode, che temiamo di dare il tempo a Cristo perché temiamo di perdere forse il nostro potere, la nostra considerazione verso gli altri. Andiamo avanti. Ora Erode ascolta i suoi esperti delle sacre scritture, le parole del profeta Michea, capitolo 5, versetto 1, ma il suo unico pensiero non è tanto conoscere le scritture, forse le conosceva, ma era il trono. Allora Dio stesso deve essere offuscato e le persone devono ridursi ad essere semplici pedine da muovere nella grande scacchiera del potere, dice il Santo Padre. Erode è un personaggio che non ci è simpatico e che istintivamente giudichiamo in modo negativo per la sua brutalità. Ma dovremmo anche chiederci: forse c'è qualcosa di Erode anche in noi? Forse anche noi a volte vediamo Dio come una sorta di rivale? Forse anche noi siamo ciechi davanti ai suoi segni, sordi alle sue parole, perché pensiamo che ponga limiti alla nostra vita e non ci permetta di disporre dell'esistenza a nostro piacimento? Continua il Papa. Cari fratelli e sorelle, quando vediamo Dio in questo modo, finiamo per sentirci insoddisfatti e scontenti, perché non ci lasciamo guidare da colui che sta a fondamento di tutte le cose. Dobbiamo togliere la nostra mente e dal nostro cuore l'idea della rivalità, l'idea che dare spazio a Dio sia un limite per noi stessi. dobbiamo aprirci alla certezza che Dio è l'amore onnipotente e che non toglie nulla, ma e non minaccia, anzi è l'unico capace di offrirci la possibilità di vivere in pienezza e di provare la vera gioia. Ora, una riflessione sui saggi, sugli esperti, sui teologi a cui si riferisce il re Erode per conoscere, ecco, cosa dicevano le scritture. Quindi i teologi, gli esperti che sanno tutto sulle sacre scritture e che ne conoscono le possibili interpretazioni, che sono capaci di citare a memoria ogni passo e che quindi sono un prezioso aiuto per chi vuole percorrere la via di Dio. Ma, come afferma Sant'Agostino, essi amano essere guide per gli altri, indicano la strada, ma non camminano, rimangono immobili. Ecco, per loro le scritture diventano una specie di atlante da leggere con curiosità, un insieme di parole e di concetti da esaminare e su cui discutere dottamente. Ma nuovamente possiamo domandarci: non c'è anche in noi la tentazione di ritenere le sacre scritture questo tesoro ricchissimo e vitale per la fede della Chiesa più come un oggetto per lo studio e la discussione degli specialisti che come il libro che ci indica la via per giungere alla vita? Questa è ancora la domanda che ci pone il Santo Padre Benedetto XVI e continua: «Penso che, come ho indicato nell'esortazione apostolica Verbum Domini, dovrebbe nascere sempre di nuovo in noi la disposizione profonda a vedere la parola della Bibbia letta nella tradizione viva della Chiesa come la verità che ci dice che cosa è l'uomo e come può realizzarsi pienamente. La verità che è la via da percorrere quotidianamente insieme agli altri se vogliamo costruire la nostra esistenza sulla roccia e non sulla sabbia». Ecco, alle volte anche noi siamo come questi scribi e come questi teologi, no, che conosciamo, abbiamo sentito tante volte il racconto dei Vangeli. Adesso stiamo parlando di quello della nascita di Gesù, ma possiamo prendere spunto da tanti altri che abbiamo ascoltato. Ecco, alle volte questo Vangelo è semplicemente letto come, diciamo, la cronaca di un evento, come qualcosa che ci dice un avvenimento, ma poi nel nostro cuore non ci tocca affatto. Rimaniamo insensibili, rimaniamo fermi, rimaniamo immobili, così come sono rimasti immobili gli scribi e i teologi del tempo quando hanno ricevuto la grandiosa notizia che era nato il Salvatore, era nato il Signore. Ecco, noi dobbiamo cambiare atteggiamento. Alla lettura del Vangelo, da parte nostra, deve seguire un momento di riflessione, innanzitutto l'attenzione nell'ascoltarlo, ma poi ci dobbiamo far prendere dalla curiosità di conoscere, dalla curiosità di approfondire quell'argomento o quella parola che ci ha in un certo qual modo colpito. Può darsi che di tutte le letture che ascoltiamo durante la Santa Messa ci sia una parola, ci sia una frase che ci ha colpito. Ecco, noi dobbiamo approfondirla quella frase, dobbiamo cercare di fare delle ricerche, insomma essere curiosi. Come si dice, la curiosità è la madre della scienza, cioè tutta la scienza nasce dal fatto che qualcuno si sia chiesto perché accade questo, perché succede questo. Ecco perché noi non facciamo lo stesso anche nelle cose di Dio? Perché noi non ci poniamo domande e cerchiamo risposte? E guardate, le risposte le troverete tutti, perché il Signore non lascia nessuno a bocca asciutta, perché se uno, ecco, chi cerca trova, come dice lui stesso, chi bussa sarà aperto e chi chiede sarà dato, per cui se noi cerchiamo le cose di Dio, Dio si lascia cercare, si lascia trovare, Dio ci aiuta a comprendere. E anche questa mia piccola ricerca, ecco, è dovuta a una curiosità, è dovuto al fatto di, così, mi sono fatto una domanda: perché questo è così? Andiamo a scoprire, andiamo a vedere. E poi da cosa nasce cosa, e ci sono, si fanno delle scoperte veramente belle e anche molto edificanti. Argomenti che prima non mi erano assolutamente noti e argomenti che non conoscevo affatto. Ecco, quindi una sana curiosità ci porta anche a conoscere tante altre cose che possono anche cambiare il senso del nostro pensiero, il modo più genuino di approcciarsi a Dio. E riprendendo le parole del Santo Padre Benedetto XVI, la parola della Bibbia, letta nella tradizione viva della Chiesa, ci dice che cosa è l'uomo e come può realizzarsi pienamente. È un'affermazione molto importante, è una considerazione che ci lascia grande gioia nel cuore. Quindi mettiamola in pratica anche in questo periodo di Quaresima. Spero che questa riflessione possa essere uno stimolo a guardarci dentro e migliorarci anche per vivere in maniera più serena la nostra vita, le nostre difficoltà di ogni giorno, che non mancano mai.
Mira il tuo popolo, o bella Signora, che vien di giubilo, oggi t'onora.
E dopo questo bellissimo canto dedicato alla Madonna, un canto in cui si chiede proprio il suo aiuto e la sua protezione nel nostro cammino, sia riguardante la nostra vita di tutti i giorni che è soprattutto non la nostra vita spirituale, concludiamo qui la nostra trasmissione. E la prossima volta continuiamo con due altre considerazioni. Parleremo, ecco, dei magi e parleremo della stella. Pensavo io di poter concludere tutto in una volta, in un programma, in una puntata, però ecco, non è stato così. Quindi vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di marzo, a Dio piacendo. E intanto vi saluto io, Elio.
E Maria Teresa.
Ave Maria a tutti.
Perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.